Sono Alessia Pagani, Cinema Corner, la mia rubrica dedicata al mondo del cinema. Parleremo di grandi classici, delle ultime novità sul grande schermo e di curiosità da dietro le quinte. Cinema, sempre la locandina. Bentornati a Cinema Corner, io sono Alessia e nella puntata di oggi iniziamo il nostro viaggio attraverso la Nouvelle Vague. Il nuovo cinema francese nasce come un insieme disordinato ma affascinante di cineasti dalla personalità e visioni molto diverse. Le loro opere spesso non condividono uno stile unificato ma presentano comunque alcuni tratti comuni che ci permettono di cogliere lo spirito di un'intera generazione. Questi giovani registi sono i primi ad avere una profonda consapevolezza della storia del cinema. Assorbono l'estetica del neorealismo italiano e del cinema d'autore degli anni 50, raccogliendone l'eredità per trasformarla in qualcosa di nuovo e radicale. Fondamentali in questa rivoluzione furono anche le innovazioni tecniche. A partire dagli anni 50 arrivano sul mercato cineprese leggere che non richiedono più il cavalletto, mirini reflex capaci di mostrare esattamente ciò che inquadra l'obiettivo e pellicole più sensibili alla luce. Questi strumenti permettono a documentaristi e registi di fiction di girare in presa diretta, registrando i suoni ambientali reali e muovendosi liberamente tra le strade in mezzo alla folla. Si può finalmente filmare rapidamente con un budget contenuto. Negli anni 60 il cinema di finzione conquista così una nuova libertà espressiva. Spesso la macchina da presa si mantiene distante dai soggetti. I primi piani e i giochi di campo e controcampo vengono realizzati con lenti a lunga focale che appiattiscono l'immagine e creano un forte effetto visivo. Questo stile ruvido e realistico vicino al documentario non si limita a registrare passivamente il mondo. I registi della Nouvelle Vague ne sfruttano anche le potenzialità espressive grazie a un montaggio frammentato e dissonante. Un esempio celebre è Fino all'ultimo respiro di Godard, che ricorre al jump cut eliminando alcuni fotogrammi all'interno della stessa inquadratura. Il risultato è una narrazione scattante segnata da salti visivi improvvisi e volutamente stranianti. Ma la nuova generazione di registi intensificò anche l'uso delle sequenze lunghe. Una scena intera poteva essere racchiusa in un'unica inquadratura continua, resa possibile grazie alla maneggevolezza delle nuove cineprese leggere, ideali per muoversi in modo agile nello spazio. Alcuni registi giocano sull'alternanza tra lunghi piani sequenza e montaggi rapidi, creando contrasti visivi sorprendenti. C'era chi interrompeva una fluida sequenza con un primo piano improvviso e spaziante e chi invece concepiva l'intero film come una catena di complessi e articolati piani sequenza, in cui lo sguardo della macchina da presa diventava protagonista. Per tutto il decennio l'uso del teleobiettivo, il montaggio frammentato e i movimenti di macchina articolati soppiantarono le composizioni dense e in profondità di campo e che avevano dominato il linguaggio cinematografico nel secondo dopoguerra. Con il tempo si assiste a un progressivo abbandono del realismo oggettivo, forme e stile diventano sempre più autoreferenziali. Molti film smettono anche di riflettere una realtà estrema e cominciano a ripiegarsi su se stessi, concentrandosi sui propri linguaggi, materiali e strutture narrative, in un dialogo sempre più consapevole con la storia del cinema. Ora una piccola pausa musicale.
Je l'aperçois.
Abbiamo accennato poco fa a Fino all'ultimo respiro ed è il momento di analizzarlo un po' più dal vicino. Per la recitazione del film, Godard adotta un metodo di produzione del tutto inusuale che incide profondamente sulla forma e sul linguaggio. L'obiettivo principale è abbattere i costi di lavorazione, una necessità che si trasforma presto in una scelta estetica consapevole. Solo riducendo le spese, infatti, il regista può garantirsi quella libertà espressiva estranea al cinema francese, diciamo, ufficiale dell'epoca. Il budget limitato orienta una serie di decisioni fondamentali. Il casting privilegia attori giovani e ancora poco noti, mentre per i ruoli secondari o le comparse, Godard si affida spesso ad amici e conoscenti. Le riprese avvengono quasi esclusivamente in luoghi reali, evitando i set costruiti in studio. L'illuminazione è prevalentemente naturale, resa possibile dall'impiego di pellicole più sensibili rispetto a quelle tradizionali, ma l'intuizione più radicale riguarda lo stile visivo. La macchina da presa segue da vicino i personaggi, quasi come se si trattasse di un reportage piuttosto che di un film di finzione. Ne nasce un effetto di spontaneità e immediatezza che diventerà uno dei tratti distintivi della Nouvelle Vague. Godard rompe anche con l'intera tradizione di sceneggiatura. Il copione non è un testo rigido da rispettare, ma un canovaccio aperto. Gli attori infatti sono invitati a partecipare attivamente alla creazione dei dialoghi, contribuendo così all'atmosfera informale e sperimentale del film. È evidente, infine all'ultimo respiro, la predilezione del regista per i piani sequenza, anche se non mancano inquadrature brevi. Molte riprese, pensate inizialmente come lunghe e continue, vengono accorciate in fase di montaggio, spesso per ragioni pratiche. L'illuminazione naturale, in particolare nelle scene girate in condizioni di luce scarsa, non sempre garantiscono una resa sufficiente. Il risultato è un film dal ritmo irregolare, che procede per accostamenti di frammenti filmici di durata molto eterogenea. Il racconto si sviluppa a sbalzi, alternando sequenze apparentemente narrative a momenti di pausa, digressione o sospensione. Godard introduce così una logica del racconto tutta nuova, fatta di rotture e cesure, che rompe con l'idea tradizionale di progressione drammatica. Questa modalità narrativa intacca profondamente la nozione classica di personaggio, fondata su una coerenza psicologica e un'evoluzione verosimile. Nei suoi film, e infine all'ultimo respiro in particolare, i personaggi non si spiegano, non si giustificano, non si sviluppano secondo schemi prevedibili. Sembrano vivere il presente dell'inquadratura, rispondere all'istinto, all'ambizione, al tempo del film stesso. Sistematiche sono nel film le infrazioni rispetto alle abituali convenzioni del linguaggio cinematografico. Gli sguardi rivolti in macchina, gli scavalcamenti, i jump cut, la recitazione degli attori estranea ai cliché abituali e la lingua da essi parlata assai vicina a quella della vita quotidiana. Tutti elementi che conferiscono fino all'ultimo respiro le sembianze del film manifesto della Nouvelle Vague francese, basato su un'affermazione di soggettività destinate a fare scuola. Adesso un po' di musica.
Les hommes et tous les mêmes, macho méchu, monde de ma vie est infidèle. Si prévisible, non je ne suis pas certaine que tu le mérites, avec de la chance que vous aimez. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mat une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi t'y pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. Prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Mais pour les élever, y aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Mon chou belle,
c'est jamais bon.
Bête ou belle,
c'est jamais bon.
Belle ou moi,
c'est jamais bon.
Moi ou elle,
c'est jamais bon.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Esponenti della Nouvelle Vague nacquero come critici dei cahiers du cinéma ed erano fermamente legati al concetto di politica degli autori. Credevano che il regista dovesse esprimere attraverso lo stile una visione personale e coerente del mondo. Il movimento si affermò tra il 1958 e il 1960 grazie a quattro film chiave. I primi furono Le Beaux-Serge del 1958 e I Cugini del 58, entrambi di Claude Chabrol, che esplorarono la tensione tra vita rurale e urbana nella Francia in trasformazione. Il vero successo internazionale arrivò con I 400 colpi di Truffaut del 1959, un ritratto di un ragazzo ladro, emarginato e fuggiasco. Il film vinse il premio per la migliore regia al Festival di Cannes e consacrò la Nouvelle Vague come una nuova forza creativa nel panorama mondiale. Ma il film più rivoluzionario, come abbiamo già analizzato prima, fu Fino all'ultimo respiro di Godard, che incarnò pienamente la rottura stilistica e narrativa del nuovo cinema. Molti film della Nouvelle Vague nacquero in risposta alle ristrettezze economiche dei produttori, eppure nonostante i budget modesti, diverse opere ottennero grandi successi commerciali, contribuendo a lanciare attori come Jean-Paul Belmondo, Anna Karenina e altre icone del cinema francese degli anni a venire. Rispetto alle grandi produzioni dell'epoca, queste pellicole risultavano più facilmente esportabili e comunicative, soprattutto per il pubblico giovane e metropolitano. Il termine stesso Nouvelle Vague, traducibile come nuova onda, riflette bene questo legame generazionale. I film condividevano alcune tematiche: una diffidenza verso l'autorità, lo scetticismo nei confronti dell'impiego politico e un gusto per l'azione gratuita o apparentemente immotivata dei personaggi, spesso influenzata da un esistenzialismo post-bellico. Ricorrente era anche la figura della femme fatale, fulcro drammatico di molte trame. Le narrazioni rifiutavano la linearità. Le trame si costruivano su eventi casuali, digressioni e finali aperti, destabilizzando le aspettative dello spettatore. Inoltre, questi registi furono tra i primi a considerare il cinema del passato come patrimonio culturale da omaggiare e rielaborare. Le citazioni cinematografiche abbondano, talvolta si riferivano ai classici hollywoodiani, talvolta agli amici e colleghi dei cahiers du cinéma, creando un ricco gioco intertestuale. Questa consapevolezza del debito nei confronti della storia del cinema portò alla nascita del cosiddetto cinema riflessivo degli anni 60, in cui ogni film dialogava con quelli che lo avevano preceduto. Dal momento che i cahiers promuovevano un'idea di cinema profondamente personale, non sorprende che la Nouvelle Vague non si sia mai cristallizzata in uno stile unico. significato. Le diverse traiettorie seguite dai suoi protagonisti nel corso del decennio portano piuttosto a considerarla come una breve alleanza di temperamenti distinti, uniti da un momento storico e critico irreperibile. La Nouvelle Vague diventa insomma quasi un marchio capace di consentire l'emergere di una grande varietà di giovani artisti e, nonostante tutto, il cinema francese degli anni 60 fu uno dei più ammirati e imitati in tutto il mondo. Per oggi è tutto, ma nella prossima puntata continueremo a parlare di qualche regista del cinema d'autore. Ciao!
If you look okay, you know I'll say